Allora, naturalmente io, siccome sono d'accordo con tutto quello che è già stato detto, evito di riprendere le singole questioni se non per alcuni accenni, e vorrei invece soffermarmi un po' di più sul quadro di assieme che purtroppo fa fatica ad essere compreso e a produrre effetti nella stessa azione sindacale. Allora, prima questione. Noi abbiamo di fronte un governo ed una maggioranza di governo che portano avanti un metodo di iniziativa molto furbo e assieme molto efficace. Noi sempre più ci troviamo di fronte a leggi che giudichiamo sbagliate, che spesso giudichiamo incostituzionali, su cui però il percorso legislativo è un percorso molto difficile per l'azione di una forza sociale. Ormai sta diventando molto difficile per l'azione del Parlamento in quanto tale. Viene proposto il testo di legge, ci sono le reazioni, si fa qualche prima correzione, naturalmente del tutto insufficiente a quel testo, poi ci si ferma. Il testo legislativo rimane in sonno per un lungo periodo, finché non scompare dall'attualità dell'iniziativa politica. Poi il testo riprende. E naturalmente riprende con immissione all'interno di quel provvedimento di tutta una serie di materie che nel testo originario non erano previste. Il ragionamento dell'eterogeneità su cui venerdì ha fatto riferimento ancora il Presidente della Repubblica dicendo firmo il decreto incentivi, ma sappiate che probabilmente uno degli ultimi atti se continua questo metodo di carattere legislativo. Parti di queste norme vengono spostate in altri provvedimenti legislativi, vengono frammentate e poi si prova delle accelerazioni improvvise anche peggiorando il testo del disegno di legge. Si vede che reazione c'è. Se la reazione è forte, ci si ferma un'altra volta, si arretra fino a ritornare al testo originario. Con uno strano meccanismo che si viene a creare in buona sostanza. Che è il meccanismo in cui alle forze sociali, a chi non è d'accordo e, la cosa più grave, allo stesso Parlamento italiano, l'unica possibilità che viene data non è quella di un'azione alternativa, ma è quella di limitare il danno del provvedimento legislativo in corso. E naturalmente, come credo anche a voi, ho avuto più volte occasione di dirvi, limitare il danno per chi fa il sindacalista è sempre cosa buona, perché significa sempre qualche risultato per le persone che rappresentiamo, ma il danno resta. Meno grave, forse, se ce la facciamo, ma il danno resta. Ora, questa legge è l'esatto esempio, ma se volete potremmo parlare della legge sulle intercettazioni, è assolutamente identico il meccanismo del provvedimento, questa legge è proprio l'esempio di questa questione. Viene presentata nel 2008. Siamo quasi a 2 anni dalla presentazione di questo testo di legge. È un collegato alla legge finanziaria del 2009. Una volta presentata le reazioni sono molto forti, il testo si blocca e rimane per moltissimi mesi fermo in Parlamento. Poi viene ripreso nella primavera successiva e siccome non bisogna farsi mancare niente, viene inserito nel testo l'ultima cosa che si erano scordati di cancellare dell'accordo del 23 luglio del 2007, lo staff leasing, la riesumazione dello staff leasing. Passano ancora alcuni mesi e il governo, che decide di non fidarsi neanche della sua maggioranza, decide che per la legge finanziaria che approva alla fine dell'anno scorso inserisce lì dentro lo staff leasing. Ora in Parlamento danno tutti per scontato che a questo punto questo provvedimento è insabbiato. Non andrà avanti. Non è così, abbiamo fatto bene a non crederci. Fra febbraio e marzo abbiamo avuto un'accelerazione straordinaria, naturalmente anche qui inserendo altre norme che prima non c'erano. L'apprendistato a 15 anni e la riesumazione delle deleghe sugli ammortizzatori sociali. Guardate, io qui poi se è un mio problema la smetto, Ma questa sulle deroghe degli ammortizzatori sociali è una cosa che grida vendetta, perché si riporta in vita deleghe scadute. Naturalmente, quando riporti in vita una delega, riporti in vita anche il contenuto di quella delega. Stiamo parlando della delega del 23, successiva al 23 luglio del 2007, la cosa che avevamo fatto. Perché il governo le fa rivivere se pensa a un meccanismo di ammortizzatori sociali completamente diverso? Quello è universale, quello che pensa il governo è settoriale. Perché il Parlamento italiano non sarà neanche chiamato a votare la riforma degli ammortizzatori sociali. Si utilizzerà quella delega per chiedere solo un parere di conformità alle commissioni parlamentari e poi si andrà avanti. Poi noi sosterremo che si è andati fuori delega. Poi noi ricorreremo, anche in questo caso, in Corte Costituzionale e penso che vinceremo su questa questione. Ma saranno passati 2 o 3 anni. E rimettere mano ad un sistema di ammortizzatori sociali a quel punto modificato non sarà cosa semplicissima, anche se la Corte a quel punto ci sarà ragione. Ora noi dobbiamo contrastare questo meccanismo legislativo. Perché il governo e la sua maggioranza fanno questo testo? Io non credo che ci sia una particolare né cattiveria né volontà di... c'è una concezione e c'è una grande coerenza nelle cose che fanno, perché qui ritrovate l'esatta esecuzione di quello che è scritto nel libro bianco, e cioè qual è il valore dell'impresa, un'impresa sempre più svincolata da obblighi di coesione sociale, qual è il valore del lavoro e qual è il ruolo delle organizzazioni sindacali. C'è un'idea del governo attorno a questo meccanismo. In questo caso ci viene proposto un ragionamento che è sostanzialmente l'embrione di una sorta di nascita di un contratto individuale. Poi ci vorrà tempo, ci vorranno anni, ci sarà la nostra resistenza, ma l'idea è sostanzialmente questa. Che cosa ha in mente il governo? Il governo intanto vuole intervenire sui principali ostacoli che ha trovato nel periodo 2001-2005 a portare avanti le leggi sul lavoro che allora sono fatte. Tutte queste norme sono l'esatta prosecuzione di quelle leggi. Quali sono stati i principali ostacoli che ha incontrato? 3. Loro fecero le cose peggiori dal punto di vista legislativo nella parte finale della legislatura. Poi la legislatura ebbe un altro esito, purtroppo non brillantissimo, ma insomma ebbe un altro esito, e non riuscirono a penetrare nel profondo. Questa volta hanno deciso di fare tutto subito, entro i primi 2 anni della legislatura, dal loro punto di vista per avere un tempo ragionevole, circa 3 anni in cui le questioni possono sedimentare nel profondo. Secondo, il principale ostacolo fu il ruolo della contrattazione collettiva. Che cosa riuscimmo a fare rispetto alla legge 30 con i contratti nazionali di lavoro? Fu una scelta politica la nostra, se ricordate. In questo caso questa cosa maniacale sulle deroghe al ruolo del contratto nazionale di lavoro che ritrovate dappertutto è appunto intervenire su questo meccanismo. E il terzo riguarda il diritto del lavoro e la magistratura del lavoro. Il fatto che alcune delle cose peggiori nel corso di questi anni, attraverso il diritto del lavoro italiano, che ha una sua peculiarità, cioè quello di difendere la parte più debole, è riuscito a fare, in qualche modo ha spostato alcuni meccanismi. Ora, con la legge che qui è presentata, si prova a intervenire sull'insieme di queste questioni. Che cosa viene sostanzialmente proposto? Viene proposto un meccanismo di certificazione in fase di partenza, che è una cosa diversa dalla certificazione che noi fino ad oggi abbiamo conosciuto. La certificazione esiste da 7 anni, prevista nel 276 nel 2003. Non l'ha mai fatta sostanzialmente nessuno fino ad oggi. Perché? Perché, diciamo, i datori di lavoro italiano sono persone molto pratiche, o gli serve o non gli serve. La certificazione precedente serviva unicamente a qualificare il tipo di rapporto di lavoro, tempo pieno, contratto di collaborazione, tempo determinato, cioè che tipo di rapporto di lavoro avevi. Alle nostre critiche ci dice la certificazione c'era già. Perché adesso siete contrari? Per un motivo molto semplice, cambia la qualità del meccanismo di certificazione. E questo è un meccanismo di certificazione che può entrare nei contenuti del contratto nazionale di lavoro. Può certificare norme diverse per volontà delle parti, delle due parti contraenti, diverse da quanto previsto nel contratto nazionale di lavoro. Sugli orari piuttosto che sulle ferie, piuttosto che su un'altra normativa, eccetera, eccetera, eccetera. E per essere certi che la questione possa andare avanti, si dice che la cosa deve essere appurata dalle commissioni di certificazione. Qui fa giustizia il Presidente della Repubblica quando dice che le commissioni non possono che prendere atto, è scritto nel messaggio del Presidente, della volontà in quel caso, non è che possono entrare nel merito della questione, certificata dalle parti, e si tende a dire che il giudice del lavoro, di fronte a questo tipo di certificazione, deve sostanzialmente prendere atto. Anche questo è parzialmente vero, perché siccome non sono modificati i principi generali dell'ordinamento giudiziario, in cui si prevede che comunque il giudice dal punto di vista ispettivo non è vincolato da nessuno nell'accertare queste questioni, i giudici potrebbero anche svincolarsi da quanto previsto in questa legge. Ma questo governo fa norme effettive e norme bandiera, tutte e due molto pericolose. Perché quanto peserà queste disposizioni di legge sull'autonomia dei singoli giudici del lavoro? Io ne ho discusso più volte con l'Associazione Nazionale Magistrati, che diciamo è l'altra associazione tra noi molto preoccupata di questo provvedimento. E loro stessi dicono che su tantissimi giudici del lavoro peserà tantissimo. Su un meccanismo di conformismo è più difficile svincolarsi e quindi dire va bene, prendo atto che è questa e non verifico neanche se questa è l'effettiva volontà che viene dichiarata dalle parti. Se è così, noi ci troviamo di fronte a un meccanismo in cui singole persone nello stesso posto di lavoro possono avere dal punto di vista contrattuale condizioni diverse, su cui la contrattazione non può intervenire a quel punto. Questo produce un guaio di cui io penso che un sindacalista debba, come si dice, cercare di essere fino in fondo consapevole, perché sarà un processo lento a mettersi naturalmente in movimento. Riguarderà dapprima soprattutto le piccole imprese, non le grandi, perché nelle grandi, viva Dio, c'è una postazione sindacale che tenderà a scoraggiare il datore di lavoro a fare queste questioni. Non riesco a capire la logica delle associazioni di impresa, lo dicevo ancora, tanto ormai faccio questo a tempo pieno, venerdì, in una discussione nelle Marche, col direttore di Confindustria delle Marche, ma voi non vi preoccupate della concorrenza sleale fra imprese? Che un meccanismo di questo genere può determinare. Però sarà un meccanismo che si mette in movimento, perché c'è un interesse di una parte dei datori di lavoro, a questo punto c'è un interesse effettivo di una parte dei datori di lavoro ad andare in questa direzione. Quando queste certificazioni diventeranno molte, che cosa succede? Questo è il tema che anche dal punto di vista, oltre diciamo alla protezione della singola persona, che un sindacalista non può non porsi, perché quando in un'azienda diventeranno la maggioranza, gli altri si tengono le condizioni che avevano precedentemente? E quando diventeranno tante, in alcuni settori prevalentemente, i contratti nazionali di lavoro non ne risentiranno? O ci sarà un meccanismo di abbassamento per essere competitivi, che il contratto nazionale di lavoro ci verrà proposto su quelle tutele? E allora pensate a un settore come il vostro, un esempio che ho fatto più volte, mi scuso, ma in alcune realtà voi ormai siete il 50% di lavoratori migranti come forza lavoro. Con la firma di quel contratto ci sta il permesso di soggiorno per la legislazione italiana, e di fronte al permesso di soggiorno quante deroghe sono disponibili a dire che sono effettivamente la mia volontà? Ma se queste cresceranno in modo esponenziale, diciamo, qualche elemento di problema si proporrà. Poi voi mi potete dire, va bene, ma tu ci dici una cosa che ha un suo elemento di gravità, questa sulla certificazione è quella che non appare mai anche nella discussione esterna, perché diciamo viene considerato un problema del sindacato. Ma perché le altre organizzazioni sindacali non reagiscono su un meccanismo di questo genere? Anche qui c'è un suo motivo, c'è una sua spiegazione, c'è una battaglia politica da fare. Non c'è dubbio che in campo c'è un'idea di sindacati diversi. La nostra idea è quella di un sindacato contrattuale che contratta le origini, l'altra idea in campo, che è quella mutuata dal Libro Bianco, è quella di un sindacato che naturalmente resta, non sparisce, può restare anche importante, ma che si candida a gestire le decisioni delle imprese, dei datori di lavoro, non contrattando a monte queste questioni. Qual è, cosa controbattono CISL e UIL su questo versante? Naturalmente anche loro dicono non vanno bene i consulenti del lavoro per fare la certificazione, al massimo le DPL e gli enti bilaterali. Perché naturalmente i consulenti, oltre che di solito si chiamano consulenti del lavoro perché sono consulenti dei datori di lavoro normalmente, non conosco tanti lavoratori che hanno un consulente che in qualche modo li tutela, ma vengono anche visti come pericolosi concorrenti al ruolo della bilateralità. Allora, come dovrebbe funzionare questa questione? Perché poi, fuori dagli orpelli ognuno di noi di principio, allora dovremmo essere di fronte ad una commissione di certificazione in cui chi certifica è l'ente bilaterale, cioè un'associazione fatta da datori di lavoro e associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro. In quella circostanza viene presentato un contratto certificato in cui c'è una palese violazione del contratto nazionale di lavoro. Facciamo che ci sono io per caso a fare quella certificazione. Allora io dico al lavoratore, che in questo caso è Walter, dico guarda, qui c'è una norma che palesemente contravviene al contratto nazionale di lavoro, se vuoi puoi non firmarla. Quello mi risponde, senti, io voglio essere assunto e quindi sono d'accordo con questa clausola. A quel punto tu che fai? Certifichi una norma diversa da quella che hai firmato nel contratto nazionale o rischi di far licenziare quel lavoratore? C'è sempre l'escamotage, ma a questo punto voi capite che ruolo è, che è quella di fare la famosa nota verbale in cui si dice, verbalizzo, che si è fatta certificare una norma che è diversa da quella del contratto nazionale di lavoro. A che serve? Che ruolo è? Ve lo dico perché, e finisco subito la prima parte, poi vado subito a finire, diciamo, i meccanismi che sono in corso potrebbero darci questa tempistica. Entro giugno, inizio luglio, approvazione definitiva della legge. A quel punto credo che ci troveremo di fronte alla richiesta, ci sarebbe un anno di tempo, ma come abbiamo visto l'altra volta vengono bruciate prima le questioni, di un accordo interconfederale. Prevedo pessimisticamente che se la legge sarà approvata così si tratta di un nuovo accordo interconfederale separato. Ma fatto l'accordo interconfederale, la legge è immediatamente in vigore. Non bisogna aspettare il ministro 18 mesi dopo. A norma immediatamente in vigore, ci verrà chiesto dappertutto di cambiare gli istituti degli enti bilaterali, gli statuti degli enti bilaterali, chiedendo di prevedere la norma sulla certificazione. Allora, dove siamo stati un po' coglioni? Nei tempi passati, cioè dove si può modificare anche col voto contrario della CGIL, ci si proporrà un primo problema immediato. Che facciamo? Dove invece noi possiamo tenere fermi gli statuti dicendo non, la certificazione per noi non è un compito degli enti bilaterali, più di altre volte, ed è una discussione che con Walter abbiamo già fatto in altre occasioni su altri versanti, ci troviamo di fronte al fatto che probabilmente vedremo la nascita di nuovi enti bilaterali con questo scopo. È una discussione che non è che possiamo rinviare a chissà quando, è una discussione che sta nelle prossime settimane, che sta nei prossimi mesi e che dobbiamo fare. Poi c'è il punto naturalmente molto grave sull'arbitrato, ma questo è stato spiegato benissimo nelle comunicazioni che qui sono state fatte. Io vorrei dire semplicemente questo. È una cosa alla catalano, ma meglio che la certificazione sia fatta dopo il periodo di prova che prima, ma dal punto di vista della volontarietà effettiva della persona, effettivamente questo che cosa sposta, che cosa cambia? In alcune grandi aziende può portare un vantaggio obiettivamente, perché c'è la RSU, gli si dice guarda, tu hai già superato il periodo di prova, puoi non firmare niente e non ti succede niente, anche perché c'è la protezione dell'articolo 18. Ma nella maggioranza delle imprese la questione che cosa cambia? E anche se fosse più tutelata la volontarietà, siccome io sono chiamato, per come la legge è stata modificata, a devolvere ad un arbitro, e se sarà ad un arbitro questa clausola compromissoria, sarà ad un arbitrato di equità, perché negli altri casi ci sono già le norme nei contratti nazionali di lavoro, non c'era bisogno di una legge. Nessuno farà la clausola compromissoria per un normale arbitrato, saranno tutti arbitrati di equità laddove verrà chiesto di farlo. Ma che volontarietà c'è nel dire che demando tutte le future cause senza sapere quali sono queste future cause, perché il meccanismo è questo, tutte le future controversie? Io non lo so, perché viva Dio, in quel momento non ci può essere ancora una controversia in atto, ed è un meccanismo che salva la volontarietà senza sapere di che cosa si tratta, perché ci sono le controversie piccole e naturalmente la scala di graduatoria è una scala molto ampia su questa questione. Ora, noi ci troviamo di fronte ad un meccanismo che ha queste caratteristiche e cambia profondamente il diritto del lavoro in questo paese. Si è stratificato in tanti anni, qui siamo di fronte ad un cambiamento profondo. Gli effetti saranno sì diversi da settore a settore, produrranno sì in alcuni casi accelerazioni, in alcuni casi non sarà neanche preso probabilmente in considerazione, e però diventa una spada di Damocle generale, perché viene cambiato comunque l'ordinamento generale, su tutti, viene cambiato dappertutto. La clausola di cui parlava la prima comunicazione, quella sui tempi determinati, quella dalle 2,5 alle 12 mensilità in caso di conversione, eccetera, viene detta, ed è così che è stata pensata, diciamo, viene chiamata la clausola poste, perché viene pensata su quel meccanismo. Però, per come è scritta, è una clausola che da quel momento in poi, che sarà approvata, vale per tutti e vale per sempre. E il massimo di mensilità per tutti e per sempre, in caso di conversione di un contratto a tempo determinato, sarà quello lì. Il margine di rischio per l'impresa è un margine che si assottiglia tantissimo, e quindi naturalmente ci sarà più interesse a provare cose che oggi il margine di rischio sconsiglia di tentare. Allora, che fare? E ho finito, smetto di annoiarvi. Le cose da fare sono tante, complicate, però vanno tutte messe in fila. Allora, intanto, noi dobbiamo continuare, durante tutto il periodo di discussione legislativa, la nostra mobilitazione. Questo è il primo imperativo. E anche noi, diciamo, il periodo non è che non ci riserva niente da fare. Probabilmente fra domani e mercoledì dovremo verificare che cosa c'è dentro di questa manovra da 24 miliardi, 25, 28, perché tutti i giorni ballano diversamente le questioni, con un meccanismo in cui non si sa ancora se ci sarà. Entro mercoledì sarà approvata, alle 11 di stamattina, l'ultima telefonata che ho fatto con il nostro segretario generale, non si sa ancora se c'è una convocazione delle parti sociali. Pensate che ruolo di consultazione che sarà svolto su questo tema, su una manovra di questa entità, con le parti sociali. Quindi non è che non avremo niente da fare. Peraltro, sarà una manovra approvata con un decreto. Quindi dal giorno dopo produce effetti, perché entra immediatamente in vigore. Altro che 2011-2012. Dal giorno dopo comincia a produrre effetti, e lascia pochissimi margini, perché in un percorso parlamentare tu puoi decidere di graduare la tua iniziativa sulla base dei percorsi, gli emendamenti, eccetera. Con un decreto che fai? Con un decreto sei all'iniziativa di mobilitazione immediata. Il direttivo del 7, 8 e 9, fra le varie incombenze, avrà anche quella di decidere che cosa facciamo dal punto di vista della reazione su un provvedimento che ha queste caratteristiche. Ma insomma, detto tutto questo tema dei diritti è un tema che deve mantenere una sua peculiarità. In una fase di crisi come questa, l'unica cosa che uno non penserebbe è che al posto di tutele vengono diminuiti i diritti, ma noi siamo irrealisticamente in questo tipo di situazione. E questa questione produce effetti, peraltro, su alcune categorie precise. I giovani in cerca di prima occupazione, c'è tutta questa questione sui giovani, questa è una norma che penalizza particolarmente i giovani in cerca di prima occupazione, i migranti e, paradossalmente, quelle persone che hanno perso il posto di lavoro per causa della crisi e, nel caso possano ritrovare un nuovo posto di lavoro, dovrebbero pure ritrovare un posto di lavoro sulla base di queste nuove norme attraverso questi meccanismi. Quindi qui sì c'è una perfidia per il periodo particolare. Perché in questo periodo? Perché la testa della gente è voltata dall'altra parte. La difficoltà che noi facciamo anche con le persone è che la gente pensa ad altro in questo periodo, a problemi di altro genere, si fa più fatica ad entrare nel merito di queste cose qua. In ogni caso, quindi, continuare la mobilitazione per tutto il periodo dell'iniziativa parlamentare, probabilmente avremo ancora più di un mese di iniziativa di fronte. Poi, naturalmente, il tema sarà in cima a tutte le iniziative di mobilitazione anche su altri argomenti. Se facciamo un'iniziativa contro la manovra, questo sarà il primo punto, in ogni caso, dell'iniziativa della CGIL che verrà fatta su queste questioni. Poi, sfruttare tutti gli spazi che la legge lascia. Allora, è previsto che di fronte alle sedi di certificazione o di fronte alla clausola compromissoria il lavoratore possa essere accompagnato o da un suo legale di fiducia o dall'organizzazione sindacale. Noi ci dobbiamo, diciamo così, predisporre a non lasciare soli nessuno di fronte a questo tipo di questioni, ad essere presenti, e quindi questo sarà un impegno sindacale ma anche per i nostri uffici legali di carattere straordinario. I nostri uffici legali nel corso dei prossimi mesi dovranno pensare ad un modo diverso, naturalmente con tutto il supporto possibile, di funzionare. Non serviranno solo per fare cause, dovranno diventare anche un momento di informazione, di divulgazione, di spiegazione, di assistenza di tante persone che non sapranno come comportarsi. Altro che così si diminuiscono le cause. Perché di fronte a un trasferimento di ramo di aziende al meccanismo dei 60 giorni, che cosa succede? Succederà che fai cause cautelative sempre e prima, e così via e così via. Aumenteranno esponenzialmente le cause che ci troveremo ad affrontare. Terzo, naturalmente stiamo preparando quelli che dovranno essere, io mi auguro con alcuni dei maggiori costituzionalisti italiani, i rilievi di costituzionalità su questo provvedimento. Avete visto la firma degli appelli che siamo riusciti a produrre. Abbiamo come primo firmatario in ogni appello, credo, il miglior costituzionalista in questo momento in Italia, Valerio Nida, che come sapete si è detto disponibile per noi fare un lavoro a testo definitivo di legge approvata sui meccanismi di costituzionalità. Io sui meccanismi di costituzionalità sono abbastanza ottimista, ve lo devo dire. Penso che quando riusciremo ad andare in corte, riusciremo su diversi di questi punti ad avere ragione. Il problema sono i tempi. I tempi della corte sono lunghi. Si va dai 2 ai 3 anni e noi dobbiamo resistere e cercare di diminuire il danno il più possibile per quel periodo. Per ultimo, la contrattazione. Noi, dal punto di vista dell'azione sindacale, della contrattazione nazionale e aziendale, dobbiamo comunque fare tutto il possibile per schermare il più possibile queste questioni. Infine, l'iniziativa di informazione verso le persone. È un meccanismo complicato da spiegare. Tanta gente gli verrà raccontato tutt'altro, gli si dice che così si garantisce di più i suoi diritti. E quindi noi dovremmo fare un meccanismo informativo in centinaia di migliaia di copie da distribuire nei posti di lavoro e assieme affiancarlo con quello che è un vero e proprio vademecum, cioè noi dobbiamo spiegare alle persone di fronte alle varie fattispecie come si possono comportare e come si possono tutelare, a chi si possono rivolgere, quali sono gli espedienti che possono eventualmente utilizzare. Come vedete è un lavoro complicato e gravoso, quello che ci si pone di fronte. Però, una cosa è chiara, almeno per un'organizzazione come la nostra, quando si fa iniziative che mettono in discussione meccanismi di rango costituzionale, quando si attenta al ruolo della contrattazione, perché di questo si tratta, questa non è una battaglia che lo si può prendere persa, neanche a legge approvata. Questo è l'imperativo che noi abbiamo su questa materia, ed è la cosa su cui ci stiamo attrezzando, fortunatamente con un risveglio importante di attenzione e di iniziativa su queste materie, con un meccanismo di coordinamento che noi dovremo fare con tutte le nostre strutture di categoria, appunto, per tentare di tutelare, di portare avanti questa materia.
Grazie Fulvio, consideriamo i diversi